Grazie, fratello Roy. Rimaniamo in piedi solo un momento mentre preghiamo. Chiniamo il capo, per piacere. E pensiamo ora se c'è qualcosa nel vostro cuore con cui desiderereste che Dio vi rispondesse stasera, qualche richiesta. Fatelo proprio sapere mentre sollevate la mano e dite: ho una richiesta davanti a Dio. Ora pieghiamo il capo mentre preghiamo. Nostro Padre Celeste, riteniamo questo un tale grande privilegio di venire a Te, sapendo questo che se veniamo nel nome del Signore Gesù, ci è stato promesso che avremmo ricevuto ciò che chiediamo. Ora, non veniamo al trono del giudizio, di certo non vorremmo venire lì o al trono della giustizia, ma noi stiamo venendo al trono della misericordia, dove siamo sicuri di avere concesse le nostre richieste, perché non potremmo reggere il tuo giudizio, né potremmo vivere per la tua giustizia, ma la tua misericordia è ciò che imploriamo. Perdonaci quindi, Signore, dei nostri peccati. Preghiamo che lo concederai e che sarai con noi stasera, esaudendo ogni richiesta che quelle mani rappresentavano quando si sono sollevate. Sai cosa c'era sotto la mano nel cuore? E Dio, senza dubbio, era per malattia e salvezza. E i cari, preghiamo stasera, Padre, specialmente per quelli che concederai le loro richieste. Ora abbiamo parlato del tuo servo fedele Abramo, continuando con lui stasera nel suo viaggio. Preghiamo che ci benedirai mentre scendiamo lungo la strada di molte centinaia di anni fa con un fedele servitore che credette alla tua parola. Possa essere un esempio, come disse Paolo negli Ebrei, di quello che Abramo fu. Un esempio. E preghiamo che lui, la fede che aveva, ci sarà rivelata stasera per credere alla parola di Dio e non dubitarne una sola parola di essa, ma crederla tutta e credere a tutto ciò che Egli ha detto e che possiamo essere in grado di aggrapparci a quelle promesse che Egli ci ha fatto ed essere i figli di Abramo con l'essere in Cristo. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Il fratello Borders è un po' più alto di me, quindi devo abbassare i microfoni un po' di più. Ed è un privilegio essere di nuovo qui stasera in questa riunione e pregare per i malati e fare quello che lo Spirito Santo ci ordina di fare. Voglio dire questo in omaggio di tutti i miei viaggi per gli Stati Uniti e il Canada. Ho visto qualcosa ieri sera che mi ha entusiasmato più di tutte le sedie a rotelle che ho visto svuotate e di tutte le stampelle messe giù, dei ciechi che vedevano, dei sordi che sentivano, dei muti che parlavano, dei morti risuscitati, del dottore che ha firmato una dichiarazione secondo cui la persona era morta è risuscitata. È stato tutto elettrizzante, ma quando ho visto persone ieri sera che sono membri della Chiesa ricevere la verità e stare in piedi proprio in mezzo alla gente per confessare che sono nell'errore e sono disposti ad agire bene, è stato il meglio che io conosca. La Chiesa, forse la sposa è scelta, essa è che si prepara ora, l'averla. Il risveglio è finito, lo sappiamo. Non c'è più spirito di risveglio. 2 ore di servizio, tutti si lamentano. In un risveglio è giorno e notte continuamente. Non si interrompe mai. Il risveglio è finito. E così stiamo solo attingendo. Abramo dovette sudare fino a quando non trovò il carattere. E poi, quando trovò il carattere, la cosa dopo fu prepararla poi per incontrare lo sposo. Questa è la cosa dopo. Vi ricordate quando la trovò? Al tempo della sera. La luce della sera. Colpire le donne e gli uomini, entrambi, ieri sera, e vederli con rispetto verso la parola alzarsi e ammettere di essere nell'errore, di volere il perdono di Dio e di andare avanti. Questo è il posto per avere un risveglio. Se ci fosse un risveglio di cui fossi a conoscenza, accadrebbe proprio qui. Dove cuori onesti, perché si ha qualcosa su cui lavorare, vedete? Qualcosa, la maggior parte di loro diventerà arrogante. Non vogliono che gliene parliate. Ricordatevi davvero che quel tipo di progenie è una progenie denominazionale, non una progenie di Abramo. Una progenie di Abramo vede la parola e crede alla parola subito. Quando quella piccola prostituta al pozzo quella sera, la donna al pozzo, c'erano sacerdoti e rabbini in giro, osservando Gesù compiere, dare loro il suo segno messianico, un segno scritturale, e dissero, egli è Belzebù, un diavolo, un indovino. Ma non appena quella luce lampeggiò per quella piccola donna, quando egli le disse, che cosa aveva fatto? Lei disse, Signore, vedo che tu sei un profeta e noi sappiamo che il Messia sta venendo e quando viene ci annuncerà quelle cose. Vedete, subito quella progenie predestinata l'afferrò perché era progenie di Abramo, davvero. E lei vide la luce, era la parola. Lei sapeva che la parola aveva promesso che quando il Messia veniva avrebbe fatto quelle cose e lei lo riconosce. Gesù disse, io son desso che ti parla. Lei corse in città e cercò di convincere gli altri. Disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto? Non è costui il vero Messia? Vedete? Ora, giusto una parola per le nostre sorelle. Sono sempre stato considerato uno che odia le donne, ma non lo sono, vedete? Quando ero bambino ho avuto un'amara esperienza, ma ho sempre avuto un grande rispetto per una donna che fosse una donna, una signora. Ma non ho rispetto per quelle che professano di esserlo e non lo sono. Mi piace vedere una signora, una vera, autentica signora. Lei è una gemma. In questo giorno in cui le donne sono pervertite, le più pervertite in questi ultimi giorni, la scrittura dice così, perché è il rivelarsi dell'epoca. Vi ricordate quale fu la prima perversione? Una donna. Esatto. E nell'ultimo giorno non abbiamo mai avuto questo. Abbiamo avuto 6.000 anni in cui le signore hanno cercato di rimanere signore. Ora cercano di comportarsi come un uomo. Si mettono vestiti come un uomo, si tagliano i capelli come un uomo e così via. Non l'hanno mai fatto in nessun'altra epoca. La Bibbia predice questo, che avrebbero fatto così negli ultimi giorni. Ed eccovi la perversione delle donne. Non c'è da stupirsi che la Bibbia abbia detto quelli che sono scampati da Sion saranno gloriosi agli occhi del Signore in quel giorno. Vedete, in che modo quelli che scampano. Voi dite, non fa alcuna differenza. Fa una differenza? Qualcuno mi disse non molto tempo fa, disse fratello Branham, quella cosina non fa differenza. Io dissi, la fece per Paolo. E Paolo disse, se un angelo dal cielo venisse e insegnasse qualcos'altro, sia anatema. Che sia ministro, angelo, vescovo, papa o quello che sia, sia maledetto se qualcosa è contrario a questa. Vedete, è esattamente così. Galati 1:8, se volete leggerlo. E lui disse, beh, non penso, disse, ho visto donne con i capelli corti, erano altrettanto miti e dolci. Io dissi, è esattamente così, anch'io l'ho visto, ma non è questo, vedi? Si deve venire a quello che ha detto la Bibbia. E se Dio avesse detto a Mosè, togliti le scarpe, e lui avesse detto, Signore, invece mi toglierò il cappello, vedete, si deve fare quello che Dio dice di fare. E il problema è stato, a mio avviso, quello che mi rende così preoccupato, che i ministri tollerano una cosa del genere. Che cos'è? Mostra che è un moderno Adamo che è andato con sua moglie. Vedete? Dio vuole un altro Adamo che stia con la parola. E lui soltanto, la parola soltanto. La parola è giusta in ogni caso. Non andate in quella direzione. Mai in 6.000 anni è mai avvenuto che le donne desiderassero mai tagliarsi i capelli, vestirsi come un uomo, essere pervertite. Siamo al tempo della fine. E l'America, chiunque conosca la profezia, sa che l'America è rappresentata da una donna. Questo è chiamato libertà delle donne. Libertà per cosa? Di fare ciò che le piace. Peccato! Una donna non può fare ciò che vuole fare. La Bibbia non lo dice. Una donna è un derivato di un uomo. Lei non è nemmeno nella creazione originale. È esattamente così. Fu presa da un uomo. L'uomo era al contempo femminile e maschile. Egli prese lo spirito femminile e lo mise in una costola che venne dal fianco di lui. Ascoltate, avete notato quando Rebecca andò a incontrare Isacco, quando saltò giù dal cammello, si velò il viso? Perché? Lei stava andando dal suo capo. Loro non lo sanno, devono farlo lo stesso. Avete notato una donna quando si sposa, si mette un velo sul viso? Perché? Sta andando dal suo capo. E la Chiesa, essendo la sposa, dovrebbe velarsi a qualsiasi credo. Lei sta andando dal suo capo, la parola. Cristo è la parola ed egli è il capo. Ora, amici, non voglio iniziare su questo. Io stavo guardando lassù oggi con 500 testi, un po' di più di 500 testi di insegnamenti profondi sulla Bibbia. Ma voglio solo restare con Abramo per questa riunione in qualche modo. Sapete, credo che il Signore potrebbe, se ai fratelli non disturba, e se a tutti mi piacerebbe tornare qui e tenere un risveglio dove potreste restare un po', vedete? Dove staremmo davvero giù e vedremmo proprio. Grazie, grazie, grazie. So che qui c'è pesce, io lo so, e amo pescare. E voi avete materiale con cui lavorare, qualcuno che è onesto. Chiunque può sbagliare, voi non lo sapete. Io muoio ogni giorno dai miei errori e provo a vivere davanti a Cristo. E chiunque sia abbastanza grande e abbia abbastanza spirito di Dio per venire e ammettere di essere nell'errore, dire: voglio la cosa giusta. Ho molta fiducia proprio lì, perché è veramente la progenie di Abramo. Vogliono conoscerla. Non la conoscono a meno che non la odano, ma essa deve essere prima ascoltata. Hanno detto: come noi senza un predicatore? E come può un predicatore predicare a meno che Dio non lo abbia mandato? È esattamente la verità. Ora, notate ora stiamo per tornare ad Abramo. È meglio che torniamo a lui, quindi, e lo portiamo avanti. Mi sentite bene sulla balconata lassù? Siamo... Bello vedere stasera una folla così bella. Siete delle persone così adorabili qui. Sono sicuro, stavo parlando con un amico oggi che è venuto dal Canada. Il Signore mi aveva condotto in un certo posto dove dovevo stare attento che accadesse qualcosa. E allora, stando, questo amico l'ho incontrato e stava parlando di come gli americani siano amichevoli. E ho detto: sì. E qui c'è una parte della predestinata progenie di Dio dentro e nei dintorni di questi luoghi e in questo posto molto malvagio. Non intendo dire la vostra città qui. La mia città da cui vengo è malvagia quanto la vostra. Ma tutto il mondo è malvagio. Ma la gentaglia si è tutta riversata nell'ovest, lo sappiamo. La civiltà ha viaggiato con essa. E dove c'è la civiltà, lì è dove il peccato entra. È vero. Osservatelo su e giù, per di qui. Questo è il cimitero di un predicatore. Proprio così. Guardate Los Angeles. Ogni cosa e ogni culto approda proprio lì. E tutti hanno un credo, una dottrina. Di portare la parola lì dentro? Non si può farlo. È così contaminato. Proprio così. Demoni, diavoli, proprio al seggio di Satana. Eppure, nel bel mezzo di tutto questo c'è della progenie anche lì dentro. E l'unica cosa che si può fare è diffondere la luce. E se un po' di quella luce, se c'è una progenie, lì verrà la vita non appena la luce la colpisce. Si deve solo seminare la luce, questo è tutto. Ed egli è la luce della sera. Lo sappiamo, la sua parola. Ora, ieri sera abbiamo lasciato Abramo. Ho iniziato al 22 capitolo, ma non l'ho mai finito perché sono andato a basarmi su quello che Abramo era all'inizio. E l'abbiamo lasciato ieri sera, dove Dio stava confermando il patto con lui. Oh, mi piace! Squarciare la schiera, fare un patto con Abramo. E come abbiamo, quando egli chiamò Abramo e stava per confermargli il patto, gli disse di prendere tre animali di 3 anni e di separarli. E abbiamo i tre. Non abbiamo tempo di approfondirlo mai. Si può restare su quel solo argomento proprio lì fino al mattino. Non lo si spiegherebbe, ma si toccano in qualche modo solo i punti importanti e si aspetta che lo Spirito Santo in questo momento ne riveli il resto. Ora, come la perfezione, il perfetto sacrificio, perfetto, Dio perfezionò nella vita umana quello che avrebbe fatto. Sappiamo di avere, abbiamo avuto Dio il Padre che era l'Onnipotente Geova, poi quello fu in una colonna di luce, portò Israele per il deserto. E quello stesso Geova divenne carne e dimorò in mezzo a noi nella forma del suo unigenito figlio. Creò un tabernacolo in cui dimorare. Dio manifestato nella carne, la pienezza della divinità corporale dimorò in lui, la manifestazione perfetta. Poi, attraverso il patto, la parte umana di lui fu tolta, recisa, affinché potesse, questo patto, separare il corpo che morì, il sangue che fu versato per la remissione dei peccati, e lo risuscitò e lo mise alla sua destra e rimandò lo Spirito nel giorno di Pentecoste. E quella stessa vita che fu vissuta in Cristo Gesù deve essere vissuta nel popolo del patto. Stessa vita che fa la stessa cosa. Gesù disse in Giovanni 14, 12, chi crede in me farà anche egli le opere le quali io faccio. Ora, o è giusto o è sbagliato. Deve essere giusto. Per me ogni parola ad essa è giusta. Ogni parola è perfettamente giusta. Notate in che modo glorioso Dio opera. E poi come quelli del Padre, come Matteo ha detto, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figliolo e Spirito Santo, vedete? Ora, Padre, non intendo dire che abbiamo tre dei, abbiamo un solo Dio in tre uffici, paternità, figliolanza, Spirito Santo, lo stesso Dio ieri, oggi e in eterno, esattamente così. Ora notate in che modo glorioso quello fu manifestato ad Abramo e come Dio in questa luce si frappose fra questi pezzi recidendoli, proprio come il abbiamo preso ieri sera, come facevano un contratto, lo scrivevano e poi lo strappavano così, dovevano combaciare. Il contratto deve combaciare. Ora vedete, amici, è quello che sto cercando di dire. Anche tra i nostri pentecostali, lì sta diventando questo diavolo di intellettuale cercando di rendere le persone... Ora, io credo in tutti i doni di Dio. Credo nel giubilare, credo nel parlare in lingue, credo in tutte le cose che Dio ha detto. Tuttavia, non potete fare affidamento su una di quelle cose che sia perché avete lo Spirito Santo, vedete? La vostra vita deve accompagnarlo, vedete? Dai vostri frutti siete riconosciuti, vedete? E quelle sono le cose che mi preoccupano oggi, perché vedo la mia stessa Chiesa, la Chiesa pentecostale, diventare quell'apparenza di pietà, allontanarsi dalla verità e porti a loro la verità della parola. Se ne allontanano, poi chiedi loro: venite, sedetevi con me. Non lo faranno, vedete, mostra che c'è qualcosa che non va. Ecco ciò che mi preoccupa. Ora, non è che sono contro la mia Chiesa. Se io amo Cristo, sarebbe molto meglio che mi vantassi della sua Chiesa di quanto sarebbe vantarmi di Lui, perché preferirei che voi vi vantaste dei miei figli piuttosto che vantarvi di me. E ricordatevi, io ho spesso pensato, se avessi due gocce del vero e proprio sangue di Gesù in un vassoio, come lo manterrei? Per non rovesciarlo, camminerei molto attento. Ma stasera ho più di questo ai suoi occhi, ho l'acquisto del suo sangue. Vedete, egli ha versato il suo sangue per voi. E io sono qui come ministro stasera, tenendovi, cioè indicandovi la vostra destinazione eterna. Quindi non mi riferirò a un credo o un dogma, deve essere la parola, perché questa è la cosa che durerà. La mia fede è edificata sulla parola, e Cristo è la parola. E se Cristo si è reso la parola, allora la parola è manifestata proprio tra noi, vedete? Deve essere. Ora, quindi credo che Dio dell'Antico Testamento, tutto quello che egli era, lo riversò in Gesù, suo figlio, e tutto quello che Gesù del Nuovo Testamento era, lo riversò nella Chiesa che egli acquistò con il suo stesso sangue. Vedete? Fra qui e un poco di tempo e il mondo, cosmos lì, l'ordine del mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, voi, la Chiesa, perché io sarò con voi, persino in voi fino alla fine del mondo. Quindi la vita, quel contratto, quello spirito che fu preso da Cristo al Calvario, viene portato indietro e riversato sulle persone, la progenie di Abramo a cui Dio fece la promessa. Ricordatevi, non era per tutte le sue progenie, ma la progenie. Ora, c'è una dottrina della predestinazione che è marcia, senza senso, ma c'è davvero una vera predestinazione? Dio, per preconoscenza, poté predestinare perché gli ha preconoscenza. Dio non vuole che alcuni periscano, ma essendo il Dio infinito, lo sapeva chi sarebbe perito e chi no. Questa è la ragione per cui egli disse prima che Isacco prima che Giacobbe e Esaù nascessero, odiò Esaù e amò Giacobbe. La sua preconoscenza gli fece conoscere che Esaù era un imbroglione e gli fece conoscere che Giacobbe rispettava quella primogenitura, a prescindere da come lo ottenne. La voleva. Ora, entrambi maschi, gemelli, nati dalla stessa santa madre e stesso santo padre, ma uno era un rinnegato e l'altro era un credente. Ora, Dio, tramite la sua preconoscenza, lo sapeva. Ora, Dio, per preconoscenza, lui non fissa i suoi affari come... Voi non fareste i vostri affari in quel modo, su un foglio volante così? Dio sapeva per preconoscenza chi sarebbe stato salvato. Così mandò Gesù per afferrare quelli che aveva previsto sarebbero stati salvati. Leggete Efesini, il primo capitolo, e lo vedrete. Vedete? Ora lì, quindi, egli manda giù il suo Vangelo e lo semina, manda giù il suo Spirito per renderlo vivo. Ora cresceranno entrambi nello stesso campo. Ebrei 6 ce lo dice, che la pioggia viene spesse volte, disse Gesù, sulla terra, e voi notate lì, per preparare, per coltivare la terra, ma spine e triboli, che è vicino alla riprovazione, il cui fine è d'essere arsa. Lo trovate? Ora ricordatevi, prenderemo un campo di grano, voi coltivate grano qui, ed ecco che arriva una siccità, qui ci sono piante rampicanti o erbacce che avete qui, qualche erbaccia conosciuta che cresce nel campo, le rampicanti nel campo, le aslepiadi nella ruota, il campo, i cardi nel campo e il grano è nel campo, hanno entrambi sete e la pioggia non viene per l'erbaccia, ma per il grano. Ma quella piccola erbaccia si solleverà proprio e gioirà quanto il grano. Ma dai loro frutti voi siete riconosciuti. Lo stesso Spirito cade su un ipocrita e lui giubilerà e si comporterà come gli altri. Ma la sua vita è ciò che dimostra quello che lui è. Vedete? E ci stiamo basando troppo sulle sensazioni. E oggi il campo è pieno di ogni tipo di sensazioni, ogni tipo di sensazione non scritturale e tutto il resto. Certamente, ma dobbiamo tornare alla parola, la verità della parola, la parola, quello che ha detto. Ora, Dio dice ad Abramo che per mezzo di lui il terzo patto è l'unico patto. Gesù fu solo una conferma del patto che egli fece con Abramo, la progenie reale, la progenie dello Spirito. E a voi, miei preziosi amici cattolici, quando dite Ave Maria, Madre di Dio, non vi vergognate, eh? Come potrebbe Maria essere madre di Dio? Non potrebbe esserlo. Voi dite, beh, stavo parlando con qualcuno l'altro giorno, loro sono discordi, dicevano che Gesù era la progenie di Maria. Se egli fosse la progenie di Maria, prima che la progenie potesse scendere attraverso la tube, doveva esserci una sensazione per portarla. Allora state facendo di Geova? Vedete cosa gli state facendo fare? Dio il Creatore creò sia l'ovulo che la cellula del sangue e realizzò il tabernacolo. E l'uomo non ebbe niente a che farci. Fu Dio soltanto, proprio così. Lei era una brava donna, certamente. Ce ne sono molte brave sedute qui stasera. E quando Dio termina di usare qualcosa, è fuori dalla scena. E lei non è una mia ideatrice. Non è nessuna madre di Dio. Lei è una brava santa donna in gloria perché servì allo scopo di Dio. E ogni donna qui ha la stessa opportunità. Forse non nello stesso modo, ma di servire Dio, vedete? Dio vuole usarvi. Egli la usò solo come incubatrice, ma il bambino apparteneva a Dio, sì. Egli fu il creatore sia dell'ovulo che dell'emoglobina. E l'emoglobina ovviamente viene dal sesso maschile, ed egli ne fu il creatore. E a Maria fu portò questo bambino senza una sensazione, nient'altro che lo Spirito Santo che l'adombrò e creò nel suo grembo questa cellula del sangue e l'ovulo che diedero vita all'uomo. Cristo Gesù. E quello era il patto con cui Dio stava scrivendo, che quando Dio fu reso umano tra noi, allora fu fatto a pezzi. Vedete, i tre di loro, di 3 anni, poi fatti a pezzi. E Dio ne portò una parte a casa con sé e mandò l'altra parte qua giù. Ora, quando il corpo si rincontra, dovrà essere la stessa vita che ha governato quel corpo, dovrà essere la stessa vita a governare questo corpo. Ed egli era la parola, ed è la parola, vedete? E le opere che la parola fece allora fa la stessa cosa oggi. Egli è la parola eterna, e la parola di Dio è eterna. Va bene. Ora, che cosa stava facendo? Facendo una via, mostrando nel sapere che Israele, la progenie naturale, lo avrebbe rifiutato, ma sapendo che la progenie reale, non dalla relazione sessuale con Sara, ma dalla fede che Abramo aveva, che produsse Cristo, che è la progenie reale di tutte le nazioni, i misti, la sposa che esce da tutte le nazioni. Abramo, un padre di nazioni, non perché avesse il visse con sua moglie Sara e generò il figlio, ma perché credette alla parola. Amen. Questo è tutto. Ora troviamo, dopo questa grande esperienza, ora stiamo arrivando al 17° capitolo, cercheremo di prendere il 22° se possibile, il 17° capitolo. Vi piace il viaggio con Abramo? A me piace davvero esaminarlo, perché tutto ciò che lui fece fu un simbolo perfetto della Chiesa. Lo credete? Notate, tutte le scritture lo simboleggiano. Guardate Gioele, disse, avverrà negli ultimi giorni che Dio spanderà il suo spirito, come sarebbe venuto un bruco e avrebbe mangiato la sua chiesa. Quello che la ruca ha lasciato, il bruco, e il bruco, il grillo, ed è lo stesso insetto in quattro diversi stadi. Ognuno mangiò una parte, e quel vecchio grillo o il bruco e mangiò via la corteccia, e l'altro mangiò il frutto. E poi si presentarono gli altri che ne succhiarono la vita. Ecco quando Cristo, quell'albero che era nel giardino dell'Eden. C'erano due alberi nel giardino dell'Eden. Questi due alberi furono messi lì per uno scopo di nascita. E quando Eva, lei era l'albero della morte, se fosse stata toccata. E Cristo era l'albero della vita. Ora, tramite la donna viene la morte, tramite l'uomo viene la vita. Ora, quando egli stava qui a parlare con gli ebrei, disse, io, la vostra... Loro dissero, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Egli disse, sono tutti morti, ma io sono il pane della vita, l'albero della vita che è venuto da Dio del cielo. Così un uomo mangi questo pane e non morirà mai. Dio mise lì serafini a guardia di quell'albero che nessuno lo toccasse. Ora egli ha fuori serafini che cercano di guidarli verso l'albero. In quei giorni vedevano la visione e volevano l'albero tornare senza un'espiazione. Ma ora, dopo che viene fatta l'espiazione, il diavolo li sta accecando, li allontana così dall'albero. Notate, quando Cristo venne sulla terra, egli era l'albero perfetto di Dio. Davide lo vide nel primo salmo, disse, un albero piantato presso al ruscello, ruscelli d'acqua, molti ruscelli, una sola acqua, molti doni, lo stesso spirito, le sue fronde non appassiscono. Ma quando egli venne sulla terra, cosa accadde? Il potere romano abbatté quell'albero e lo appesero su un albero fatto dall'uomo. Poi Dio innalzò quell'albero e lo mise alla destra e rimandò lo spirito per produrre una sposa per lui, come avrebbe dovuto avere Adamo nel giardino dell'Eden. E quando quell'albero iniziò, era un albero pentecostale. Sentiamo il Papa dire, tutte le chiese, tornate alla madre chiesa al principio, tornate a Roma. Voglio che uno storico, un ministro o qualcuno si alzi, mi guardi in faccia e mi mostri che la chiesa ebbe inizio a Roma. La chiesa ebbe inizio a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Ecco dove... L'organizzazione ebbe inizio a Roma 300 anni e qualcosa dopo, ma la Chiesa ebbe inizio a Pentecoste. Dio che sollevò un albero della sposa per Cristo, con lo stesso Spirito che era in Cristo, sollevando un albero della sposa. E cosa accadde? Quando cominciò a gemere, a crescere, l'insetto romano ci andò sopra e iniziò a romperlo. Ciò che la ruca lasciò, il grillo mangiò, finché che non si ridusse a un ceppo. Ma Dio disse: io ristorerò, dice il Signore, quell'albero sta per farsi avanti di nuovo, perché l'albero della sposa sta seguendo la sposa. Comparve Lutero, che cosa fece? Seguiva la giustificazione. È esattamente così che la Chiesa arrivò. Giovanni, predicando la giustificazione, arrivò Cristo, predicando la santificazione. Ebrei, intendo dire San Giovanni 17:17. Santificali nella verità, Padre. La tua parola è verità. Ed egli era la parola, proprio così. Era il sacrificio. Poi il giorno di Pentecoste con lo Spirito Santo. Giustificazione. Santificazione. E quando l'albero ricevette il battesimo dello Spirito Santo, era un albero della sposa completo. I romani lo mangiarono, proprio comandò giù, venne su, e quando iniziò a venir su tramite Lutero, cosa? Dopo la morte di Lutero, lo organizzarono. Cosa fece l'economo? Potò le vecchie viti morte. Andò via più lontano, il cuore dell'albero che cresceva. È un albero predestinato, quella progenie giace lì, deve venire. E venne di nuovo su e Wesley iniziò, ed ebbero un grande risveglio sotto la santificazione. Cosa accadde? Egli lo potò di nuovo quando si organizzarono. Mai un'organizzazione si è più rialzata, nessuna che sia mai caduta, che è più ritornata. Poi arrivarono i pentecostali con la restaurazione dei doni. Che cosa fece? Si organizzò. Cosa fece? Dio la potò. Ma cosa disse lui? Io ristorerò, dice il Signore. Farà uscire da quel conglomerato una chiesa che è lavata col sangue, acquistata dalla Bibbia e salda sulla parola. Una sposa! Le luci della sera stanno uscendo. Dove matura il frutto? Proprio in cima all'albero. Eccomi di nuovo. Di nuovo ad Abramo, di nuovo andiamo ad Abramo. Qui egli viene, la progenie reale del tempo della sera che arriva. Nazioni, notate ora, dopo il 17° capitolo, scopriamo qui nel 17° capitolo che Dio apparve ad Abramo nel nome del Dio Onnipotente. Abramo aveva 99 anni e in tutto questo tempo non aveva mai oscillato, ma credette alla parola di Dio e chiamò le cose che non erano come se fossero, perché Dio aveva detto così, credendo ancora che quel bambino sarebbe venuto, mantenendosi alla promessa. Che uomo! Che fratello! Abramo, il quale contro a speranza, il grembo di Sara era morto, lui era sterile, il corpo di lui era morto. La Bibbia ha detto che lo era, che il suo corpo era come morto, e il grembo di Sara era morto, e lei ora era quasi 40 anni dopo la menopausa, e ancora Abramo lo credeva che lei avrebbe avuto il bambino, perché Dio aveva detto così. Eccovi, tenendosi alla parola, perché Dio aveva detto così. Non importa cosa, i credi che la coprivano, e ancora quella parola giaceva lì, doveva venire, e quella parola giaceva nel cuore di Abramo. Non importa quanti dicano, i giorni di questo sono finiti, e quello lì, finché quella parola è lì, sarà creativa, perché è una parola germinata, perché Dio è la parola, è la vita di Dio è nella parola. Notate ora, quando quella parola cade nella vita di Dio, accade qualcosa, arriva a compimento. Ora notate, allora egli gli apparve nel nome di Dio Onnipotente. Ora, Dio ha 7 nomi redentivi composti e gli apparve qui nella forma di Dio Onnipotente, che significa El Shaddai, nel Shaddai in ebraico. El significa forte, Shad significa petto, come il petto della donna. E ora invece di essere Shad singolare, Shaddai plurale. Ora, che dolce consolazione per un vecchio di 100 anni che serba la parola di Dio nel cuore. E qui la voce di Dio va da lui e disse: io sono El Shaddai, sono il Dio pettoruto. Oh, che consolazione abbiamo! Ora, non ricordatevi, non solo petto, ma pettoruto, ferito per i nostri misfatti, per i suoi lividori, noi abbiamo ricevuto guarigione. Ora, che cosa fa una mamma con il suo bambino quando sta male e si agita? Prende il piccolo, se lo tiene al seno e lei... Lui succhia la forza della mamma nel suo corpo tramite il seno. E non solo è soddisfatto o è lui, si è calmato, sta gridando a squarciagola, è tutto disturbato. Ma quando la mamma lo prende, lo mette sul suo seno e comincia a canticchiargli, a dondolarlo avanti e indietro, lui sente la sua mamma, la sua testa è sul suo petto e comincia a nutrirsi e ad attingere la forza dalla sua mamma nel suo corpo. Si sta rinvigorendo, accumulando forza e anche soddisfatto, mentre di giorno in giorno sta crescendo sempre più forte. Che esperienza per la progenie di Abramo! Egli è ancora il Dio onnipotente, El Shaddai. Noi possiamo afferrarci a qualsiasi promessa che egli ha fatto nella Bibbia. La sua progenie, i suoi figli, se siete malati, afferrate semplicemente il petto della promessa, della parola che ha detto: per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Ciò soddisfa. E stiamo attingendo costantemente la nostra forza dal forte El, il forte, l'Eterno, attingendo la sua vita da lui attraverso la sua promessa. Che sensazione dà a una persona che si poggia sul petto di El Shaddai, credendo, sapendo che ci stiamo nutrendo della potenza di Cristo dalla sua promessa in noi. Quando El Shaddai appoggiò Abramo sul suo petto 25 anni prima, un vecchio di 75 anni e sua moglie 65, lui non lasciò mai quel petto. Continuò proprio a camminare per un paese straniero, tra gente straniera che non conosceva Dio, ma lui diede costantemente testimonianza e fu forte nella fede, rendendo lode a Dio perché sapeva che stava attingendo da quella promessa. Che speranza è per la Chiesa stasera, nell'ora di tenebre, superstizione, sensazione intellettuale. Lo Spirito Santo disse: negli ultimi giorni arriverà una Chiesa intellettuale. Lo Spirito dice espressamente, 1 Timoteo 3, che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, attenderanno a spiriti seduttori e a dottrine diaboliche, certo, avendo apparenza di pietà. Cosa stavano facendo? Temerari, gonfi, dottore di filosofia, di legge, QST, tutti questi titoli. Beh, il dottor tal dei tali, una volta così, e il nostro pastore... Preferirei che uno che fosse nella mia famiglia o mio figlio e non sapesse la differenza tra fagioli e caffè e conoscesse Cristo. Proprio così. Lo porterei fuori da qualche parte vicino a un vecchio ceppo e lo farei piegare sulle ginocchia e pregherei con lui finché lo Spirito Santo non venga in lui. Preferirei avere quello piuttosto che tutta la psicologia che si potrebbe inculcare in lui con una laurea di dottore. Dirgli la parola di Dio. Sì, ma temerari, gonfi, amatori delle voluttà anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni. Oh, voi dite, quelli sono i comunisti. No, no, quelli sono i cosiddetti cristiani. Avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegato la forza d'essa, anche tali schiva. Perciò che del numero di costoro sono quelli che vanno di casa in in casa, conducendo donnicciola agitate da varie cupidità, giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità. Esatto, ecco di cosa si tratta, e noi vediamo quel giorno. E che consolazione per il credente separarsi da tutta l'incredulità, tutti i loro credi empi, tutte le loro dottrine empie, e guardare dritto a Cristo e prendere la parola e aggrapparsi a quella parola finché non la vedete manifestarsi. Non importa per quanto tempo dobbiate aspettare, rimanete lì. Dio l'ha promesso, egli vi ha condotti a essa, mantenetevi a essa, rimanete lì, non portatela indietro, rimanete proprio lì. Se ne siete sicuri, resterete lì, ma se state vacillando, vi libererete di ogni piccola cosa. Una scimmia afferra cose lucenti, ma un orso tiene la sua presa. Quindi, poi trattenetevi! Sì, resistete, buona presa. El Shaddai, egli disse, io sono El Shaddai, Abramo, io sono il forte. Tu sei un anziano, hai 100 anni adesso, la tua forza è tutta finita, ma io sono la tua forza, la tua speranza è tutta svanita, ma io sono la tua speranza. Oh, state soffrendo stasera qui, fuori con cancro e roba del genere. Non riuscite a vedere da dove viene la vostra forza? Non dal coltello del chirurgo, ma dalla parola di Dio. Io sono la tua parte, sono la tua forza. Tu attingi la tua forza da me. Non per disprezzare il chirurgo ora. Lui fa la parte che spetta a lui. Ma Dio è il guaritore. Nessun chirurgo, nessun dottore, nessuna medicina mai guarisce? No, signore, non hanno una medicina che guarirà. Ora, qualsiasi dottore ve lo dirà. Loro hanno cure sanitarie, ma Dio è il guaritore. Potrebbero incidere un taglio sulla vostra mano, ma Dio deve guarirlo. Non hanno niente per ricostruire il tessuto. Se potessero, potrebbero ricostruire un uomo. Quindi, vedete, Dio è il guaritore. Si può sistemare un osso, ma Dio deve guarirlo. Dio è il guaritore. Io sono il Signore che guarisce tutte le tue infermità. E non si può far mentire la parola di Dio, essa andrà proprio indietro alla verità ogni volta. Proprio subito indietro. Non si può farla mentire. Ora dicono che la Bibbia si contraddice. Ho chiesto e detto a uomini che gli avrei dato la paga di un anno sul campo. Se potessi, tutto quello che posso fare per mostrarmi una sola parola della Bibbia che contraddica l'altra, proprio così. Non c'è. È perché la vostra mente carnale lo guarda così come fa. Lo Spirito Santo è l'interprete di quella parola. Quella parola è vera, messa insieme, è tutta lì come un puzzle a mosaico, ma ci vuole lo Spirito Santo per metterla insieme, per renderla il quadro della redenzione di Dio e delle sue benedizioni per il suo popolo. Amen. Essa non si contraddice, non c'è nessuna scrittura, nessun versetto di essa che contraddica l'altro. Se lo è, non vale la carta su cui è scritto, è ingannevole. Dio non inganna, Dio è vero, giusto, santo, onesto. Egli è Dio. Ora, quando Abramo ricevette questa parola che io sono El Shaddai, sono il tuo donatore di forza, tua moglie, il suo grembo si è prosciugato, lei è 40 anni dopo la menopausa, il tuo corpo è come morto, ma io sono El Shaddai. Lui proprio portò Ismaele, lo sapete, ma egli disse non è lui, no, lui sarà un grand'uomo, genererà tanti principi, ma quello con cui ho fatto la promessa è tra te e Sara. Questo è tutto? Amen. Abramo si sentì davvero bene. Egli disse, ora voglio dirti una cosa, Abramo, sto per cambiarti il nome, disse, non devi più chiamarti Abramo, ma Abrahamo. Abramo significa sommo padre, ma Abrahamo significa padre di nazioni, e non più Sarai, Lei è S.A.R.A. Sara, principessa, cambiò il loro nome. Che nome cambiato? Qualcosa ebbe luogo perché sono... Vedete, deve esserci un cambiamento prima che le cose accadano. Egli non poteva dar loro il bambino finché il loro nome rimaneva quello. E non potete nascere di nuovo finché il vostro nome rimane fuori dal libro del cielo. Potreste metterlo in ogni chiesa, metodista, battista, presbiteriana, portandolo da un posto all'altro, discutendo con tutti loro. Ma dovrà essere messo sul libro del cielo prima che qualcosa possa aver luogo e possa venire una nuova creazione. Prima che la nuova vita potesse venire, i loro nomi dovettero essere cambiati. Forse anche voi dovete cambiare il vostro da uno di questi libri creati dall'uomo ai libri del cielo. E lì il tuo nome non è più Abramo, sommo padre, ma è Abramo, padre di nazioni. Non più Sara, Sarai, ma Sara, principessa. Oh, eccoci arrivati ora al 18° capitolo. Dal 17° andiamo dritto al 18° perché proprio non voglio allontanarmi troppo adesso stasera, trattenervi qui perché vi voglio di nuovo qui domani sera. Ora notate, e arriveremo il più velocemente possibile al 22°. Guardate ora, quando arriva un giorno, quasi, forse diciamo 2 o 3 giorni dopo di quello, Abramo e Sara, le loro tende erano montate in fondo, nella città laggiù. Immagino che la signora Lot stesse indossando tutti gli abiti di stile nuovo che avevano laggiù e si stava facendo tutte le acconciature e tutto ciò che avevano loro. Stava proprio vivendo nel lusso e aveva tutte le sue figlie proprio nello stesso modo. Proprio come la vecchia madre prostituta ha fatto oggi e ha fatto fare a tutte le sue figlie la stessa cosa. Ora, ma Sara, nonostante la donna più bella di tutto il paese, stava sulla terra sterile perché si stava tenendo a chi aveva la promessa. Adesso farò meglio a lasciare proprio qui perché andrò, sarò, vi tratterrò qui fino a mezzanotte. Lei si tenne stretta ad Abramo proprio così. Lui aveva la promessa. Tenetevi stretti a Cristo. Egli è colui che ha la promessa. Egli è la promessa. Egli è la promessa. Notate, un giorno il sole sorse molto forte una mattina. Abramo era seduto all'ombra della sua tenda, lì vicino alla quercia, e guardò giù, doveva essere verso le 11, e vide arrivare 3 uomini che si avvicinavano, la polvere sugli abiti. E Abramo corse fuori, c'era qualcosa nel suo cuore che lo fece sentire veramente bene. E corse fuori e cadde ai loro piedi e... Guardate, lui disse, Signore mio, non è strano? 3 di loro, ma Signore mio, guardate Lot, quando 2 di loro andarono laggiù, solo 2 di loro, lui disse, Signori miei, Lot li chiamò Signori, Abramo, Lot chiamò 2, Signori, e Abramo chiamò 3 di loro, Signore, Signore mio, Amen. Oh, il tempo è vicino. Notate, lui disse, Signore mio, se io ho trovato grazia a te, vieni, siediti sotto la quercia, lascia che porti un po' d'acqua e ti lavi i piedi e porti una fetta di pane, perché questo è solo il motivo per cui siete passati, per incontrarmi. Loro si avvicinarono. Lui andò fuori e passò per il retro della tenda e disse, Sara, intridi prestamente della farina e fanne delle schiacciate. Uscì e prese un vitellino e lo fece uccidere e apparecchiò. Chiare fece le costolette e portò del burro e del latte e li posò davanti agli uomini e loro mangiarono. E uno di loro era Dio stesso. È quello che ha detto la Bibbia? Ora se voi volete metterla in discussione andate avanti. Lui lo chiamò Elohim, Dio, dovrebbe saperlo. Stava parlando a lui. Notate, Signore Dio, ora uno di loro era Dio e lui lo guardò, Abramo lo riconobbe, ora guardateli, un ministro mi disse una volta, disse, fratello Branham, non intenderà dirmi che crede che quell'uomo fosse Dio, io dissi, Abramo disse che lo era. Tutti i traduttori l'hanno tradotto nello stesso modo maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E. E tutti quelli che leggono la Bibbia sanno che quel maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, è Elohim. Veniva dalla stessa parola, Elohim. Al principio Dio creò. Elohim, l'Onnipotente, l'Esistente, creò i cieli e la terra. Eccolo di nuovo che stava proprio davanti a lui. Disse, beh, sa, disse, quello era solo un uomo. Dissi, certo, mangiò carne, mangiò, beve latte, e lui mangiò pane. Dissi, certo, era Dio. Lui disse, come potrebbe essere così? Io dissi, signore, io spero che non feriscano i vostri sentimenti. Erano testimoni di Geova. E lui mi disse, bene, signor Branham, guardi qui, voglio dirle qualcosa. Dio non potrebbe farlo, dissi. Lei semplicemente non conosce il mio Dio. Ecco tutto. Dissi, da cosa è composto un corpo umano? Petrolio, potassa e luce cosmica, 16 elementi. L'unica cosa che Dio dovette fare per scendere a investigare Sodoma, disse, stese semplicemente la mano e si prese una manciata di luce cosmica e petrolio e... Disse, vieni qui, Gabriele, entra qui. È vero. Si allungò e prese un'altra manciata di polvere. Vieni qui, Michele, entra qui. E ne fece uno per se stesso. Doveva rappresentare qualcosa che egli sarebbe stato negli ultimi giorni. Così viene giù e parla nella carne umana. Completamente giusto. Oh, sono così felice che egli sia di quel genere. Un giorno forse non rimarrà nemmeno più nulla di me. Anche io sono composto da quei 16 elementi. Mi stavo pettinando quei 2 o 3 capelli che mi sono rimasti l'altro giorno. Mia moglie mi guardò e disse, Billy, stai diventando calvo. Dissi, tesoro, non ne ho perso uno. Lei disse, una volta avevi i capelli ricci. Dissi, sì, ma non ne ho perso uno. Disse, ti prego, dimmi dove sono. Dissi, dunque, tesoro, dimmi da dove sono venuti prima che li avessi io. E dovunque fossero prima che li avessi, sono lì ad aspettare che io vada da loro. Amen! Gloria! La Bibbia ha detto, neppure un capello del vostro capo perirà. Alleluia! Esattamente così. Non era, eppure non è, poi è. Certamente. Esattamente. Petrolio, luce cosmica, calcio, potassa, così via. Dio, quando io non sono niente, niente che si possa vedere, solo cenere, egli parlerà. Alleluia. Mettendo insieme quella potassa e quel petrolio, e vivrò di nuovo nella sua presenza. Alleluia. Egli ci dà vita eterna. Amen. Tutto quello che il Padre mi ha dato, non c'è niente di perduto, e io lo risuscito. Negli ultimi giorni, io ci credo, come progenie di Abramo, e aspetto quel giorno. Sto cercando una città il cui architetto e fabbricatore è Dio. Amen. Certamente, non importa quanto questo si raggrinzisca e si ritragga, e i capelli cadano, non importa quello che accada, Dio lo risusciterà di nuovo nello splendore della giovinezza, in quell'ultimo giorno. E gli ha promesso che l'avrebbe fatto. E sto aspettando quella città. Amen. Oh my, mi sento così religioso proprio ora, sapendo è quella benedetta speranza che mi aspetta lì. Sto aspettando quella città, il mio cuore batte verso di essa. Oh, non mi girerei in nessuna direzione, ma guardo dritto verso quel luogo. Dio, aiutami a rimanere proprio lì, sincero e fedele, gettando fuori un'ancora di salvezza ovunque e portando ogni pellegrino stanco che posso per andare avanti. Sì, ho avuto una visione di ciò non molto tempo fa e l'ho visto, e visto i miei cari lì, di nuovo giovani, è lì, so che è lì, sì signore. Ora, probabilmente l'avete letto nella Voice degli uomini d'affari cristiani e molte riviste altro lo hanno riportato. Amici, quella non era una visione, ho visto visioni, lo so, dovrei sapere cosa hanno per le decine decine di migliaia che egli mi ha dato. Ma questa non era una visione. Io ero lì, stavo proprio lì, guardavo indietro e so che è lì, amici, è lì, so che è lì, sì signore. Proprio sicuro come sono qui, questa è la verità, se sono sano di mente e sto qui su questo pulpito, è lì. Dio ha fatto la sua promessa ed è vero, è così vero, sì signore, è lì. Notate, ora scopriamo, questi uomini si sedettero e mangiarono e due di loro si alzarono e scesero a Sodoma, uno rimase con Abramo. Osserviamo la loro conversazione, continuarono a guardare verso Sodoma e Abramo sapeva che c'era qualcosa di un po' strano in quello. Così egli disse, poi quando si preparò ad andarsene disse, pensi che dovrei celarlo ad Abramo essendo che egli sarà il padre delle nazioni, io so come farà crescere i suoi figli, così via. La cosa che sto per fare, disse, i peccati di Sodoma sono diventati così gravi che sono entrati nelle sue orecchie. Egli scese per investigare. Ora ricordatevi, come ho detto l'altra sera, due di quei messaggeri scesero dentro Sodoma e predicarono a quei sodomiti e li accecarono quella sera alla parola. Ma ricordatevi, c'era uno, loro avevano il loro segno, uno sconosciuto tra loro. Guardate Lot. Lot era seduto alla porta e disse, signori miei, e vivere in quel modo. Dissero, entrate a casa mia. Disse, noi dormiremo in strada. Che casa! Ma appena Abramo, dissero, questo è lo scopo per cui siamo venuti, ci sediamo qui al tuo fianco. Questo è il modo, vivete così, che se Dio volesse usarvi, sa bene dove venire a prendervi. Siete in una posizione vivendo una vita netta davanti a Dio. Le vostre parole sono oneste, la vostra vita è vera, è a quel tipo di posto che gli angeli andarono. Guardate Elisabetta e Zaccaria, vedete? Un onesto retto che camminava in tutti i comandamenti del Signore. Ecco. Così che vogliamo vivere, così quando Dio si prepara a usarci, dice, questo è il mio popolo, posso fare con questa chiesa quello che voglio, essi mi credono, stanno sulla mia parola, vedete? È così che volete fare, vivere la vita. Ora scopriamo che questo angelo disse, io non lo celerò ad Abramo, ma io ti visiterò l'anno prossimo in questa stessa stagione. E notate, non lo chiamò Abramo, lo chiamò Abrahamo. Come sapeva che quel nome era stato cambiato? Egli era colui che l'aveva cambiato, sicuro. Notate, mai chiamò Sarai, sapete S-A-R-A-I? S-A-R-A, dov'è tua moglie Sara? Come sapeva che era sposato? Come sapeva che aveva una moglie e il suo nome era Sara? E Abramo disse, lei è nella tenda dietro di te. Che vera, signora! Oggi le donne sono così sfacciate, il loro marito non può nemmeno parlare, devono piantarsi lì fuori una sigaretta in mano con un paio di pantaloncini, parlando solo loro. Come una razza perversa di persone, lei deve essere il capo cuoco e lavapiatti, tutto il resto. Quando lei lascia la cucina, lascia il suo posto di dovere. Esatto, come madre. Ora scopriamo che le donne stavano dietro e si comportavano bene, agivano come signore. Il loro capo era quello che prendeva le decisioni e le cose. E provate a lasciare che un uomo dica a sua moglie, lei dice, ti farò capire adesso, soffiando quel fumo dalla bocca, sembrando così, come sembra orribile. Non ho mai visto così. Potete immaginare lì fuori e stare lì a guardare quella persona, discernere quello spirito lì dentro e quelle cose, e forse cantando in un coro in qualche chiesa. Oh, che giorno stiamo vivendo! Non c'è da stupirsi che siamo in quel giorno. Io spero che possiate cogliere tra le righe cosa intendo dire. Notate, eccolo, Sara era nella tenda, rimase lì dentro e si comportò molto bene. Abramo stava intrattenendo questi angeli. Ora, ed egli disse, io ti farò visita. E Sara stava ascoltando e rise di nascosto. Disse, io, una donna anziana, vecchia come sono, e lì anche il mio signore vecchio, e dice che avremo di nuovo diletto come marito e moglie. E rise. E l'angelo, girato di spalle, disse, perché ha riso Sara? Ricordatevi, quello fu l'ultimo segno che la progenie di Abramo stesso, che è un simbolo della Chiesa, fu l'ultimo segno che lui ricevette. Di tutti gli altri segni che ricevette, quello fu l'ultimo, prima che Sodoma fosse spazzata via. Giusto? L'ultimo segno. Quando Israele, la progenie che seguì Abramo, e i samaritani, che erano una progenie rigettata, di una discendenza mista, che lo aspettavano, però dissero, nostro padre Giacobbe ci diede questo pozzo, disse la donna Sicar. Vedete, nostro padre Giacobbe, lui diede questo pozzo a Giuseppe, suo figlio, e noi ne abbiamo bevuto, e lui abbeverò i suoi cammelli, e tu dici, che hai acqua un po' avanti, così? Vedete? E l'ultimo segno che la progenie di Israele naturale ricevette fu lo stesso tipo di segno. Non riuscite a vederlo? Pensate un attimo, l'ultimo segno che Abramo con il patto, l'ultimo segno prima del rifiuto della Chiesa tiepida e la sua distruzione fu il segno di percepire i pensieri nei cuori e nella mente. Dio si manifestò nella carne umana. E l'ultimo segno che Israele vide prima che venisse tagliato fuori fu la stessa cosa. E loro dissero, è Beelzebub. Un indovino. Adesso è l'ora. Dio fa che questo venga assimilato. Adesso è l'ora che la progenie reale di Abramo, lo capite? Dio manifestato nella carne umana, dando loro il loro ultimo segno prima della distruzione del tiepido e la dipartita come fece. Ultimo splendore della ricaduta di Lot, che questo penetri giusto un minuto. Abramo 1, progenie naturale di Abramo 2, progenie reale di Abramo 3. Guardate, il messaggio non funziona con il tiepido lì fuori. Dove è mai andato a loro? È stato inviato ai pentecostali, gli eletti, i tirati fuori. E come fece allora Israele 90? Guardate quanti di Israele lo ricevettero. Quando arrivò il momento che loro andassero lassù, ce ne furono 120 su circa 4 milioni. Ora guardate la progenie reale, vedete? Deve venire quelle tre volte, vedete? Ovunque prendiate. Il popolo di Cam, Sem e Jafet, la progenie reale di Abramo. C'è Abramo, la progenie naturale, la progenie reale. Ogni cosa, la progenie reale tramite Cristo attraverso... Siamo arrivati alla promessa di Abramo che Dio gli diede tramite Cristo la progenie reale. E questa è la progenie reale, questa Chiesa del Signore Gesù che egli sta restaurando negli ultimi giorni. La progenie reale. Notate, lui ricevette quel segno e la progenie reale stessa disse quando egli era qui, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. La progenie reale, progenie di Abramo chiamata fuori, anche Lot di suo fratello, un tiepido giù a Sodoma e poi i sodomiti, il mondo. Oggi il mondo della Chiesa è la progenie reale. Esattamente, si stanno mettendo in posizione tutto, esattamente secondo l'ordine. E Dio con la sua promessa è venuto proprio giù, manifestando pensando la stessa cosa. Amen. Se non è perfetto, non so cosa sia la perfezione. È la scrittura. Voi avete avuto il parlare in lingue, danzare nello spirito. Avete avuto tutte queste sensazioni che avevate, visto miracoli di guarigione e sedie a rotelle e così via. Abbiamo visto tutto questo? Ma qui, ecco l'ultimo segno che è comparso ora. Abramo vide ogni genere di cose che Dio fece per lui lungo il cammino. Certo, ma qui arriva l'ultimo segno, poco prima che arrivasse il figlio promesso. E ora la progenie reale sta aspettando un figlio promesso. Alleluia! Stiamo aspettando un figlio promesso che ritorni il figlio di Dio. Alleluia! Oh, questo mi fa venire voglia di giubilare. Guardate, la progenie reale sta aspettando un figlio promesso, come Abramo fece per tutti gli anni, guardando, tenendosi stretto a quella parola, così ha fatto la progenie reale. E la progenie che attende questo figlio in arrivo, la venuta del Signore attraverso una veglia, due veglie, tre veglie, fino alla settima veglia, e qui noi stiamo ancora aspettando la progenie reale. E cosa vediamo appena prima della venuta del Signore? Signore, cosa accade? Dio scende in mezzo a noi, mostrando alla progenie reale come fece alla progenie di Abramo, e Abramo è la progenie di Abramo, ed esso è qui con la progenie reale. Dio che dimora tra noi nella forma dello Spirito Santo, facendo le stesse cose che fece lì nel passato, compiendo, mostrando che è lo stesso. E sulla base della ricerca scientifica sulla foto, il mondo sa, il mondo degli scienziati sa che è vero, la Chiesa sa che è vero, in tutto il mondo, e credo che ogni progenie predestinata sia proprio quasi dentro, la porta è quasi chiusa e il giudizio si sta preparando a colpire, proprio così. Dio non contenderà sempre con l'uomo, farà tutto il possibile, ma l'ora si sta avvicinando, amici. Notate, vi darò qualcosa per aiutarvi ora. Ricordatevi, quale fu la cosa dopo che avvenne ora? Prima che potessero ricevere la progenie reale, doveva esserci un miracolo che accadesse sia ad Abramo che a Sara. Fisicamente, prima che potesse esserci una progenie reale, o prima che la progenie potesse nascere. Ora, il corpo di Abramo era come morto. La Bibbia lo dice, non è vero? E il grembo di Sara era morto. La Bibbia ha detto così. Ora doveva esserci qualcosa di fisico che avvenisse prima che la progenie reale potesse avere, la progenie potesse apparire. Il figlio promesso. Prima che quel figlio promesso potesse apparire, doveva esserci qualcosa di fisico che avvenisse nel loro corpo, prima dell'apparizione del figlio promesso. Guardate cosa fece egli. Sto per darvi un qualcosa di piccolo. Ora, leggendo la Bibbia, essa è una storia d'amore che Dio ha scritto alla sua Chiesa. Essa è Dio. Dio è amore. Lo credete? E la Bibbia è scritta in modo che il colto e l'intelligente non possa mai capirla. Dovete essere innamorati di Dio per capirla. Dovete avere Dio in voi. Egli si interpreta a voi. Ora, è proprio come io ho una moglie. Oh, quanto l'amo! L'amo con tutto il cuore. E sarò all'estero da qualche parte e lei, dopo che mette a dormire i bambini, mi scriverà una lettera e dirà: caro Billy, sono seduta qui stasera, ti sto pensando, sto scrivendo. Vedete, io so cosa sta scrivendo sul foglio, ma la conosco e l'amo così tanto che conosco davvero la sua natura. So cosa intende dire, quindi posso leggere tra le righe, vedete? E Dio vuole che la sua Chiesa legga tra le righe. Non leggere qualcosa di essa ora. Dovete leggere tra le righe per vedere cosa essa vuole dire. Ora, guardate, vedete, scoprite se essa non lo fa. Ora, quello che Dio fece con Abramo e Sara sta mostrando a loro un esempio della sua Chiesa. Fece per loro, li fece tornare entrambi a essere un giovane uomo e una giovane donna. Certo lo fece. Li rimise di di nuovo giovani, proprio come farà ogni progenie di Abramo. Non importa quanto vecchi abbattuti siate, c'è un giorno in arrivo in cui sarete di nuovo giovani e belli. È vero, lo splendore della vita. Chiesi ad un medico non molto tempo fa, mi dica, signore, quando ogni volta mangio rinnovo la mia vita. Disse, sì, signore, è corretto. Io dissi, ora, Dio ha detto che siamo stati formati dalla polvere della terra. Egli disse, è vero, le verdure, la carne, le cose che lei mangia sono polvere. Dove prende la sua potassa, il suo calcio e cose del genere nelle sue vitamine, quindi li fa proprio uscire dalla terra. E lei è formato dalla polvere della terra. Io dissi, ora Dio l'ha creato prima così. Egli disse, non ne so nulla, ma disse, so che ora lei mangia cibo e ciò costruisce il suo corpo. Dissi, glielo chiedo, dissi, allora mi sta mettendo in dubbio la nascita da una vergine? Disse, sì signore, vero. Io dissi, vorrei chiederle una cosa, dottore, mi spieghi questo? Disse, bene, tutto ciò che non può essere provato scientificamente non è corretto. Io dissi, prenderò il lato opposto, che tutto ciò che è scientificamente provato non è così, niente in questo. E dissi, le uniche cose reali che ci sono nella vita sono cose che non possono essere provate scientificamente. Carità, allegrezza, pace, lentezza all'ira, benignità, pazienza, fede. Me lo prova scientificamente? Eppure è una realtà. Dio, lo Spirito Santo, angeli, amen. La fede fa quelle cose, tutto ciò che si vede è dalla terra, proviene dalla madre terra, ritorna allo stesso modo. Dissi, voglio chiederle qualcosa. Quando avevo 16 anni, mangiavo lo stesso cibo che mangio adesso. Mangiavo fagioli, patate, pane, carne, e ogni volta che mangiavo diventavo più grande, più forte. Lui disse, certo, stava rinnovando la sua vita. Dissi, perché dopo aver passato circa i 22 anni, chiunque altro, non importa quanto si mangi, si diventa più debole, più vecchi. Ci pensi? Dissi, ho una caraffa d'acqua qui e un bicchiere, e se iniziasse a versare acqua da questa grande e abbondante caraffa in questo bicchiere e inizia a riempirsi finché non si riempie a metà, e poi senza niente qua giù, più verso dentro, più scende. Non importa quanto mangi, quanto bene, mangio meglio ora di una volta, 100 volte meglio. So cosa vuol dire masticare i pelli di carne tutta la notte e mangiare pane di mais per colazione con un po' di melassa di sorgo. E la stessa cosa anche per pranzo e cena. So cosa vuol dire vivere duramente. E ora posso mangiare meglio, grazie al Signore. Ma non importa quanto mangi, sto ancora diventando più debole e più vecchio. E alla fine mi prosciugherò e morirò. Perché? Perché? È un appuntamento che Dio ha fatto. È così. Sì, signore. E notate, Abramo e Sara tornarono a circa 22 o 25 anni. Oh, voi dite, sciocchezze, fratello Branham. Va bene, ora state fermi solo un minuto. Leggiamo proprio tra le righe una volta. Subito dopo che quegli angeli se ne andarono e Sodoma fu bruciata, Abramo e Sara fecero un lungo viaggio fino a Gerar. È un bel viaggio per una coppia anziana. Misuratelo sulla vostra mappa. Scesero a Gerar. E qui Sara, adesso una nonna di 90 anni, con un cappellino da sole, tremante, e Abramo con la lunga barba appesa. La Bibbia ha detto erano entrambi attempati. Non cercate di dire che vivevano più a lungo? E la Bibbia ha detto i loro corpi erano entrambi morti, attempati. E qui scendono a Gerar e c'è un giovane re laggiù di nome Abimelecco, ed era alla ricerca di un amore, e quando vide Sara si innamorò di lei. È giusto? Nonna! Beh, tu sei il massimo, Abramo disse, sei bella da guardare. Amen, ti prego, digli che sei mia sorella. Alleluia, egli stava mostrando lì quello che avrebbe fatto per tutta la progenie di Abramo. Sara era bella, Abramo era giovane. Posso sentire Abramo dire, Sara, cara, sai cosa? Il grigio se ne sta andando dai tuoi capelli. Abramo, la gobba se ne sta andando dalla schiena, ti stai raddrizzando. Tornarono un giovane uomo e una giovane donna. Dio, che mostra! Oh, mai! E Abimelecco si innamorò di lei e andò a prenderla, l'avrebbe sposata. Posso vederlo farsi il bagno e sdraiarsi con il pigiama addosso e sollevare le dita dopo aver detto le sue preghiere e disse, domani sposerò quella bellissima centenaria. Ridicolo! Quella bellissima ragazza ebrea! Oh, suo fratello, quel giovanotto, quanto è bella! E Dio gli apparve in sogno e disse, tu sei proprio come morto! Disse, Signore, perché così? Egli disse, quella è la moglie di un uomo. Egli disse, tu conoscevi l'integrità del mio cuore, Signore. Lei ha detto, quello è mio fratello. E lui ha detto, è mia sorella. Egli disse, sì, conosco l'integrità del tuo cuore. Questa è la ragione per cui ti ho impedito di peccare contro di me. Ma ascoltate, ma tu sei come morto e tutta la tua nazione è spacciata. Suo marito è il mio profeta. Non mi importa quanto sei santo, quanto preghi, io non ascolterò le tue preghiere. Ma suo marito è un profeta. Vai e riportagli la moglie e fallo pregare per te. Se non lo fai, morirai. Alleluia! Che cos'era? Dio stava preparando Sara e Abramo a ricevere il figlio promesso, mostrando che la prossima cosa, dopo la manifestazione di questo angelo di Dio, lo Spirito Santo che mostra il suo ultimo segno, la prossima cosa, questo mortale assuma l'immortalità e noi siamo rapiti nell'aria per incontrare il figlio promesso, la progenie reale di Abramo. Gloria a Dio! Alleluia! Perché noi saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, e saremo insieme rapiti per scontrarlo nell'aria. Così saremo sempre con lui, il figlio promesso. Alleluia! Oh, non prenderò io. Forse domani sera prenderò il 22° capitolo, vedete? Oh, mi piace. Anche voi? Sono così felice. Tutte queste cose. La Bibbia è davvero piena di queste deliziose pepite. Basta allungarsi e raccoglierle, scrollarne la terra e guardarle. Ognuna di esse rappresenta Gesù Cristo. Ogni uomo, perché in lui dimorava la pienezza di Dio. In lui tutto punta, ogni cosa dal Vecchio Testamento puntava alla croce ed è nel Nuovo Testamento, punta di nuovo alla croce, proprio così, è tutto lì. Oh, benedetto sia il legame che unisce i cuori nostri nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di sopra. Oh, quanto l'amo, quanto voglio vederlo, quanto bramo e aspetto che questo vecchio corpo malconcio, affranto, abbattuto, sia cambiato una di queste mattine. La tromba suonerà e i morti in Cristo risorgeranno. Noi saremo rapiti con loro per incontrare il Signore nell'aria. Come Rebecca abbeverò quel cammello nel fresco della sera. Eliezer non la trovò al mattino, non la trovò mai a mezzogiorno, la trovò nella luce della sera. Vi sarà luce al tempo della sera. Esatto. Ecco dove la trovò, lei si velò il viso, non aveva capo, stava andando dal suo capo. Amen! Una donna è la sua natura di una donna di arrendersi a un uomo, ed è la natura della Chiesa arrendersi a Cristo, arrendersi alla sua volontà, proprio arrendersi. Lei non pensa da sola, prende la sua parola, non quella di qualcun altro. Se avesse fatto così, non avremmo mai dovuto morire. Ma lei diede ascolto ai ragionamenti. Ma la vera sposa di Cristo prende la direzione di Cristo, la parola, e crede solo alla parola di Dio. Questa è la vera sposa restaurata. Alleluia! È quasi tempo, amici, è più tardi di quanto pensiate. Siamo al tempo della sera. Lo Spirito Santo è qui stasera. So che è un piccolo gruppetto. Penserete, oh, se succedesse qualcosa del genere, Dio lo manifesterebbe a Roma, ai vescovi e ai papi. Egli verrebbe al vescovo metodista. Andrebbe al seminario battista. Lui, sì, è quello che pensate, ma non l'ha mai fatto così. Egli viene agli umili, quelli che lo aspettano. Ed è qui stasera, lo Spirito Santo, Dio, lo stesso angelo, qui davanti agli scienziati, dimostrando, eccolo con la foto di lui scattata, George G. Lacy, il capo dei documenti per le impronte digitali dell'FBI, disse, la luce ha colpito l'obiettivo. Disse signor Branham, ho detto molte volte che era psicologia, che lei leggeva la mente di quelle persone, ma disse, l'occhio meccanico di questa macchina fotografica non riprenderà la psicologia, la luce ha colpito l'obiettivo, essa era lì, essa è lì, una di quelle appesa a Washington D.C., protetta da copyright, l'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato e provato scientificamente. Perché se morirò stasera, se non salirò più su questo pulpito domani sera, le mie parole sono verità, perché non sono le mie parole, è la sua. Non ho mai detto io stesso, non sono io. Io non potrei fare nulla, sono un uomo come voi, un peccatore salvato per grazia, ma Dio in questi ultimi giorni ha promesso queste cose ed eccole qui. È la parola. Se fosse una finzione potrebbe essere diverso, ma è la parola che prova, la parola per mezzo della parola, confermata in tutta la Bibbia, confermata dagli scienziati, confermata dallo Spirito, confermata dalla Chiesa, Dio in mezzo a noi. Alleluia! Sono così felice di questo. Non siete contenti che ieri sera vi siete alzati e avete preso quella posizione? Vi ha fatto sentire diversi? Lo farà sempre. Quando prendete posizione per la parola di Dio, prendete posizione per Cristo. Non vergognatevi di questo. Preghiamo. C'è qualcuno qui stasera che vorrebbe alzare la mano solo per un momento e dire, fratello Branham, ricordati di me nella tua preghiera. Io sono così desideroso di essere uno di quelle progenie di Abramo. Io non voglio perdere il cielo. Prega, fratello Branham, sempre nel profondo del mio cuore ho sentito che c'era qualcosa che ho rincorso. Non sono mai stato in grado di prenderlo. Prega per me, fratello Branham, che Dio me lo darà. Dio vi benedica. Guardate proprio le mani ovunque che si alzano. Che dire della balconata? Ora ricordatevi, Dio è grande nella balconata come lo è qua giù. Siete sinceri, lo dite sul serio? Alzate la mano, Dio vi benedica. Sto solo guardando un momento. Continuate proprio a pregare, mantenete il capo abbassato.
A sinner in here tonight would want to raise their hand and say, remember me, Lord. I'm not raising my hand to that preacher. I'm raising my hand to you. I truly believe that you're living today, that you never died. When you died, you rose again.
Un peccatore qui dentro stasera vorrebbe alzare la mano, dire, ricordati di me, Signore. Non sto alzando la mano a quel predicatore, sto alzando la mano a te. Credo davvero che tu sia vivo oggi, che non sei mai morto, anzi, che quando sei morto, sei risorto. E tu sei vivo nei secoli dei secoli, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sto alzando la mano a te perché credo che tu sia qui. Alzate la mano, dite, ricordati di me, Signore. Continuate proprio a pregare. Abbiate fede in Dio. uno sviato, quindi Dio ti benedica. Egli vede le tue mani. Nostro Padre Celeste, tu vedi quelle mani. Sai cosa c'è dietro di esse? Hai detto, un seminatore uscì a seminare la semenza. Una parte cadde lungo la via, non fece nulla di buono. Una parte cadde sul terreno roccioso, una parte su spine, una parte produsse 100. Il seminatore fu solo responsabile della semina, della semenza. E lo Spirito Santo catturi quella semenza proprio ora. Signore, noi, io credo, Signore, noi, nessuno sa quando verrai. Non lo sappiamo. Tu hai detto, nemmeno gli angeli lo sapranno, solo il Padre soltanto. Gesù affermò che non lo sapeva, solo il Padre soltanto. Ora, Padre, prego che se ci sono quelli qui dentro che hanno alzato le mani, credo che lo dicessero seriamente. C'è qualcosa dietro di loro, che uno spirito che ha detto loro di alzare le mani e l'hanno fatto. Sono sinceri, forse è la prima volta che hai mai parlato a loro e può darsi che sia l'ultima volta. Forse hai parlato altre volte e non parlerai mai più. Non lo so, ma Padre Celeste, prego che concederai la salvezza a tutti quelli che credono. Che il tuo santo nome sia portato con riverenza davanti alla gente. Possa il tuo amore essere sparso fuori in ogni cuore dallo Spirito Santo. Benedici questi fratelli ministri, Signore, questi uomini preziosi qui che hanno, nel bel mezzo del conflitto, mi hanno invitato comunque. Benedici le persone che sono presenti. Non intendo essere arrogante, non intendo essere diverso, Signore. Solo veritiero, ed è l'unica cosa che riconoscerai, è la verità che c'è in una persona, perché tu sei la verità. Ascolta ora, Padre, prego, concedi a loro stasera che molti di loro qui, che forse non hanno alzato la mano, saranno comunque salvati. Concedilo, nel nome di Gesù. Amen. Ora, mentre rimaniamo seduti con riverenza, solo un momento. Credo che siamo appena un po' in ritardo per avere la fila di preghiera, ma l'avremo. Ogni persona, quando voi, se avete un biglietto, tenete in mano il vostro biglietto. Se non avete un biglietto, prendetene uno. Se dobbiamo rimanere qui 5 giorni in più, pregheremo per ognuno di loro, proprio così. Sto solo cercando di portare un messaggio alla gente. Sto cercando di farvi vedere il principale. Se venite guariti, forse se vivete abbastanza a lungo, vi ammalerete di nuovo prima o poi. Ma se sarete mai salvati, avete vita eterna, vedete? Potete essere guariti, andare per la vostra strada e perdere la vostra salvezza. Potreste perdere la vostra vita piuttosto, ma quando siete salvati, avete vita eterna allora, per non essere più malati. Mi chiedo se avete compreso stasera di cosa stavo parlando, che Dio apparve ad Abramo e Sara lì e diede loro l'ultimo segno, quell'angelo prima che arrivasse la distruzione e il figlio promesso fosse dato. Per la Chiesa, esso, quel segno, era il figlio in arrivo, per il mondo era distruzione. Ora, quello che egli fece per Abramo e per loro fu un esempio. Gesù venne sulla terra, la progenie reale di Abramo, e fece quello stesso segno. Quanti sanno che è così? Dicano amen, sicuro, e lo rifiutarono, è giusto? Ora, egli non lo fece mai ai gentili perché la progenie reale non era uscita. La Chiesa non era ancora nata, ma quando la Chiesa nacque, e ora ha avuto 2000 anni proprio al... Ricordatevi, fu al termine dell'attesa di Abramo. Quello fu il termine dell'attesa della progenie naturale per il Messia, perché il Messia era lì. Questo è il termine dell'attesa della progenie genealogia reale, egli è qui, l'apparizione di Cristo. Avete mai provato a dividere? C'è un punto nella Bibbia, lo sapete, non ho tempo per addentrarmici, dice l'apparizione di Cristo e poi la venuta di Cristo. Sono due cose diverse, completamente. L'apparizione e la venuta. Egli sta apparendo ora, operando con noi nella forma dello Spirito Santo, rendendolo semplicemente perfetto. La Chiesa deve, come se avete una banconota da un dollaro in tasca, la tirate fuori e la guardate. Su un lato c'è il sigillo americano, sull'altro lato c'è un sigillo egiziano, la piramide con sopra la pietra della vetta come un occhio che guarda. E perché il dollaro americano avrebbe messo lì sotto il grande sigillo? Sembra che il sigillo americano sarebbe il grande sigillo qui. Ma il governo degli Stati Uniti lo riconosce, che vogliano o no, il grande sigillo. Guardate quella piramide come si forma. La Chiesa, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, e poi deve essere affinato per quando la pietra della vetta non è mai arrivata alla piramide. È stata respinta proprio come la pietra angolare. Ora, ma quando viene quella pietra della vetta, sono stato alla piramide, combacia così perfettamente che non si potrebbe far passare la lama di un rasoio tra di essa, dove si trova la malta. E quando la Chiesa viene, e quando il Cristo viene per ricevere la sua Chiesa, la Chiesa avrà il ministero esattamente così, e per quella grazia solleverà tutta la faccenda. Poi se ne andrà la venuta della pietra della vetta gridando «Grazia al Signore!» Ho qualcosa in mente? Alleluia! Il nostro Dio è ancora Dio! Egli rivela i suoi segreti ai suoi servi. Ho parlato di un angelo che si girò di spalle alla tenda e aveva le spalle verso la tenda e disse cosa stava pensando Sara all'interno. Io predico che quell'angelo è qui, ora, lo Spirito Santo, la stessa colonna di fuoco, lo stesso che era in Cristo, la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele, la colonna di fuoco si fece carne e abitò in mezzo a noi. Egli disse, io son proceduto da Dio, me ne vado a Dio. Dopo la sua morte, sepoltura, risurrezione, ascensione, egli incontrò Saulo sulla strada per Damasco e una luce lo buttò a terra e lui disse, Signore, Signore, egli disse, Saulo, Saulo, per prima cosa, chi sei? Perché mi perseguiti? Disse, chi sei, Signore? Egli disse, io sono Gesù, tornato. Ecco, egli è qui stasera, provato dalla sua Chiesa, scientificamente tutto. Oh, amici, perché siamo così ottusi? Perché siamo seduti così esausti? Che il Dio che ha pronunciato la parola, che il Dio che, come disse Eliseo, il quale tornò con una doppia porzione di Elia, ripiegò il mantello e disse, dov'è il Dio di Elia? Che il Dio che scrisse la parola confermi la parola. Se questa è la sua parola, che sia lui a tener fede a essa. Egli promise di farlo. Lo farà se lo crederemo. Ora fatemi rendere chiaramente pubblico questo. Io non sono quella persona. Sono un servo di quella persona. E anche voi lo siete, se siete la progenie di Abramo. Ma io predico la sua parola e sto nel giorno in cui ogni denominazione mi ha rifiutato. Le organizzazioni mi cacciano fuori da un posto all'altro. E proprio fratelli preziosi che sono in quelle organizzazioni che vedono la luce si aggrapperanno a esse indipendentemente da quello che dice il quartier generale. Dio benedica uomini come quelli. Dio benedica le donne e gli uomini che si sono alzati ieri sera. Cosa posso fare per voi? Chiedetemi qualcosa. Chiedetemi cosa fare. Farò tutto il possibile per voi. Voi siete il popolo di Dio. Un uomo o una donna che prenderà una posizione del genere nel mezzo del conflitto, ho rispetto per voi. Ora, se quell'angelo, nella parola di Gesù Cristo, è predetto che poco prima della venuta del Figlio dell'uomo, è la stessa cosa che accadde a Sodoma, accadrà alla Chiesa. Lasciate che egli venga sulla scena. Mi girerò di spalle, voi chinate il capo e pregate. Non lo direi affatto se non mi sentissi guidato a farlo. Sarei sciocco a fare una simile dichiarazione, ma credendo in Cristo, il Figlio di Dio, credendo che egli è la parola, e la parola è resa realtà nella nostra carne, quando prendiamo la parola perché è la sua promessa. Io sarò in voi fino alla fine del mondo e farete anche voi le opere le quali io faccio. Mi sono girato di spalla all'uditorio, Padre Celeste, a cui ho predicato su questo messaggio. Ti prego, Dio, che si sappia stasera che tu sei ancora Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e sei ancora Geova Dio. Sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E fosti tu lì a parlare ad Abramo quel giorno alla tenda. Fosti tu a poter discernere quello che quella donna stava pensando nella tenda e glielo dicesti. E proprio in quel momento che lei lo stava negando, le avresti tolto la vita. Ma lei era una parte di Abramo, la sua sposa. Signore, tu prenderesti le nostre vite per la nostra incredulità, ma siamo parte di Cristo. Non avresti potuto prendere Sara senza ferire Abramo, e non puoi prendere la Chiesa senza ferire Cristo. Aiutami, Signore. Non ho istruzione, sono solo, Signore, non ho niente, ma davvero ti credo. E credo, sovvieni, Signore. Amen. Sia ringraziato il Dio vivente. Ora, egli è presente. Siate riverenti, rispetto. Potete alzare la testa se lo desiderate. Ora non solo, vedete, la Bibbia dice che parlare lingue edifica solo voi stessi, a meno che non ci sarà un'interpretazione. E se l'interpretazione, quella, è profezia per la Chiesa, e il modo in cui ho compreso quell'interpretazione allora era di credere al Signore che è Lui che ha mandato la parola. E quindi io non sono mai venuto nel mio nome, sono venuto nel suo nome e le sue opere che avrebbe fatto attraverso di me. Allora, predicando la sua parola e confermando la sua parola, certamente lo credo. Credete lo stesso? Quanti credono ora prima che egli Dio vi benedica. Ora è così, è così. Mantenete quel livello di equilibrio e vedrete accadere qualcosa. Mi girerò di spalla all'uditorio perché era lo Spirito Santo proprio a testimoniare questo, vedete? Siate forti e cosa fare? Ora, voi credete lì fuori nell'uditorio qualcuno? Non c'è una persona che posso vedere quanti lì fuori sono malati, afflitti o hanno qualcuno che è afflitto o qualcos'altro per cui state pregando e sapete che non ne so nulla. Alzate solo la mano. Bene, immagino che sia praticamente ovunque. Bene, crediamo soltanto ora. Non se ne vada nessuno, datemi solo, sono 12 minuti alle 10. Datemi 12 minuti, volete? Che nessuno si muova, che nessuno se ne vada affatto. Rimanete proprio davvero fermi.
Just one time, open your heart.
Solo una volta, aprite il cuore. Amen. Grazie, Signore, grazie, con riverenza. Rispettiamo questo con tutto il cuore. È un dono nella Chiesa. Siate proprio in preghiera con riverenza. Ricordatevi, stavano andando a combattere una volta, non sapevano come affrontare questa grande battaglia. Davide stava lì e divise con loro un pezzo di carne e un boccale di vino, ma lo Spirito cadde sopra un uomo e profetizzò e disse loro dove affrontare il nemico, e fu così. Stiamo per affrontare una grande battaglia, fratello, e ci troviamo in una grande battaglia adesso. Lo Spirito è caduto su qualcuno e vi ha proprio detto cosa fare, credere. Sta cercando di distogliervi dal pensiero che sono io. Vedete? Alcuni di voi devono pensare che sia il fratello Branham che sta cercando di fare qualcosa. Non sono io, è lui! Io solo un dono e solo arrendersi, come mettersi in funzione, proprio come questo microfono, lo accendo, qualcosa deve parlare attraverso di esso, è solo un piccolo strumento che accendo, una cosina, lo Spirito Santo, non lo accendo io, lo accende Lui e poi parla Lui, non sono io. Ora siate riverenti e credete, ognuno di voi è pregato. Soltanto. Ora tutti sanno che la Bibbia ha detto che Gesù Cristo proprio ora è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Se è giusto che la congregazione dica Amen, è Lui lo stesso sommo sacerdote? Dite Amen. Se è lo stesso sommo sacerdote, agirebbe allo stesso modo. È giusto? Amen. Ora, cosa vorreste fare? Ora, toccare me non farebbe nessuna differenza. Sono un uomo, ma toccare Lui, allora è lo Spirito Santo che è qui dentro. Allora reagisce e usa le labbra umane perché Egli è la vite, noi siamo i tralci. Egli non porta frutto, dà solo energia al tralcio. Così mi giro proprio di spalle in modo che possiate vedere che le cose che ho detto. Ora, questi ministri qui sul palco stanno pregando. Potete guardarmi se volete. Va benissimo. Solo per vedere potreste sapere che loro sono solo perché voi siete il pastore. Siete quello che fa da pastore a queste pecore. Quindi, giusto perché possiate sapere. E voglio che preghiate per me, fratelli, perché vedete cosa intendo dire. Io sto rappresentando lo stesso Cristo che voi state servendo, e sono vostro fratello, concittadino del regno con voi, fratelli, e sono qui solo... Vedete, ora, proprio ora la parola che ho predicato, vedete, essa è in gioco. In questo momento, fallimento, ecco cosa Satana vorrebbe vedere, è tutto ciò che sta aspettando, ma Dio non è un fallimento. Siate proprio riverenti. Ora con le spalle girate, voglio qualcuno, fatemelo girare e tutto intorno. Fatemi girare verso questa sezione prima e poi verrò verso l'altra sezione. Ora qualcuno dietro da questa parte, ce ne sono troppi come che pregano dietro da questa parte. Qualcuno prega qui dietro ora, che vuole credere a Dio. Credi proprio con tutto il cuore, qui dietro da qualche parte. Ora Padre Celeste, io ti apprezzo in tutti i tuoi messaggi, tutto ciò che hai fatto. Ora aiutami, Signore, sono per fede, credo a te, alla tua parola. Credo che sia stato il tuo spirito a chiamarmi a fare questo. Ora che si sappia che ho detto la verità, ho testimoniato di te. Ora testimonia, Signore, che ho detto la verità. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Padre Dio, stiamo aspettando l'interpretazione di quello. Tu hai detto nella Bibbia che ci sarebbero stati cicli di tre, ed è il terzo. Ora, noi preghiamo che lo farai conoscere a qualcuno che ha quei doni di interpretazione. Lo sto lasciando a te, nel nome di Cristo. Grazie, Signore. Ora, quella era una profezia, non l'interpretazione. Vedete, lui ha detto di più della donna. C'è un'interpretazione che sta arrivando. Vedete, quell'uomo era un profeta. Amen. Grazie, Signore. Direttamente dietro di me. Dio, concedi la benedizione alla donna. Lei invoca, abbi proprio. Ora siate molto riverenti ora e credetelo con tutto il cuore. Ora, per mezzo dello Spirito Santo, sto cercando di presentare la parola che ho predicato, in cui egli ha testimoniato che avverrà. Ora, credete con tutto il cuore. C'è qualcuno che sta davanti a me, che è seduta dietro di me, ed è una donna, e soffre per un problema al cuore, e ha allergie che la infastidiscono, è proprio dietro di me. Se la donna non si è ancora alzata, l'uditorio sta guardando, ho gli occhi chiusi. È anche preoccupata per una persona cara che è suo marito, che è seduto proprio da lei, è paralizzato, ha un bastone. Il nome della donna è signora Brumley. Credi con tutto il cuore, alzati e accetta quello per cui hai pregato e otterrai ciò che hai chiesto. Alzati in piedi. E in piedi? Dio ti benedica. Non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia. Siamo estranei? C'è. Ora chiedete a loro, andate e chiedete a loro se è giusto. Ora, se quello non è lo stesso Dio che era laggiù poco prima di Sodoma, non so cosa sia. Qualcun altro in questa sezione crede ora con tutto il cuore. Signore Gesù, c'è una donna seduta proprio dietro di me. Ha un profondo desiderio. Sta pregando che Dio le dia qualcosa. È un bambino per cui sta pregando. È proprio qui dietro di me. Signora Holm, alzati e crede al Signore Dio. E se lo crederai con tutto il cuore, puoi avere il bambino per cui stai pregando. Una donna entra ed è invalida, è seduta su una sedia a rotelle, è dietro di me, non è di questa parte del paese, è di Sacramento, nel nord di Sacramento. È stata molto malata, i dottori non possono aiutarla, è stata in ospedale, ha avuto diverse operazioni. Ha problemi ai reni, problemi alle ossa, è davvero nervosa al punto che ha proprio complicazioni. Lei è molto grave. Signora Biller, lì, alza la mano e credi che il Signore Gesù è sì fatta. Dio ti benedica. Credete? Dio vive e regna ancora, se lo credete con tutto il cuore. Ecco una cara donna, la sto guardando, seduta qui, soffre di un problema al colon. Il suo nome, io non la conosco, ma credi che Dio possa dirmi chi sei, signora? Signora Berglund, credi con tutto il cuore e puoi essere sanata. Tu credi? Ecco una signora seduta proprio qui che prega per un amico che ha appena avuto un incidente. Tu credi con tutto il tuo cuore, puoi avere quello che hai chiesto. C'è una signora seduta lì che soffre di mal di testa. Credi con tutto il cuore, puoi essere sanata. Non dubitarlo, credi soltanto. Se egli non è lo stesso Dio, non so chi sia. Egli è qui per se lo accetti e lo credi. Thank you. Amen. Lode al Signore. Non riuscite a rendervi conto che siete nella presenza di Dio? Lo fate. Ora, penso che quello che dovremmo fare adesso, dopo che lo Spirito ha parlato, vieni a me, credi a me, popolo mio. Penso che dovremmo prendere una posizione per una chiamata all'altare ora. E che quelli che non conoscono Cristo vengano intorno all'altare qui e lo accettino come proprio Salvatore. Se non avete ricevuto lo Spirito Santo, venite anche voi per ricevere lo Spirito Santo, perché è proprio quello che sta per accadere. Non volete venire ora mentre prendiamo un accordo? Qualcuno condurrà il canto. Lo Spirito Santo ha parlato. Dio ti benedica, sorella, proprio così. Qualcun altro fa un passo avanti con la signora qui. Vieni proprio su se hai quel... Dio ti benedica, sorella. Nella presenza dove la Bibbia, la parola, la conferma, i doni, tutto opera. Non è meraviglioso in questo momento? Venite proprio fino all'altare. Scendete dalle balconate. Voi, senza Dio, senza essere ripieni dello Spirito. Venite ora mentre cantiamo. Gesù sta passando di qua, di qua. Oggi Gesù sta passando di qua, sta passando di qua. Oggi Gesù sta passando di qua. Non volete venire ora mentre egli sta passando? Il suo Spirito si sta muovendo dicendo: vieni. Oggi Gesù sta passando di qua, sta passando di qua oggi. Non volete venire mentre sta passando? Guardate cosa sta facendo tra di voi. Sta dimostrando che egli è lo stesso. Venite fuori, ogni anima che non lo conosce, che non è nata di nuovo. Non volete venire ora a cercarlo? Ricordatevi, lo stesso Spirito Santo vi conosce. Qua oggi Gesù sta passando di qua, oggi, oh Gesù sta passando di qua, sta passando di qua, oggi. Ora che venga ogni anima ora che non conosce Dio, che non è sicura della propria posizione, venite giù, non siate, non abbiatene una concezione intellettuale, fratello, sorella, non fatelo. Potreste aver fatto qualsiasi tipo di sensazione, potreste aver avuto del sangue sulle mani, in faccia, potreste aver avuto brividi e così via, niente contro quello, ora va bene, potreste aver parlato in lingue, potreste aver danzato nello spirito ed essere ancora perduti, proprio così. Deve essere una vita che è nata in voi, che prende questa parola e la fa rivivere di nuovo. Vedete, Cristo è la parola, e se non avete ancora fede per entrare in quella parola e crederla, non volete venire ora. Come la Chiesa di Dio, mentre le luci della sera cominciano a splendere giù, l'albero sta maturando. Dio ha detto che avrebbe ristorato quell'albero, quello stesso albero pentecostale, stesso tipo di fede, stesso tutto che avevano loro. Quell'albero sarà ristorato di nuovo, senza denominazione, senza niente. Arriverà nella semplice potenza dello Spirito Santo, insegnando la Bibbia esattamente come essa fece. Ci è stato promesso uno negli ultimi giorni, sapete, che sarebbe venuto a ristorare quella fede. Quindi credo che egli è qui stasera nella forma dello Spirito Santo. venite ora mentre cantiamo di nuovo, così saremo sicuri di averlo fatto. Ora ricordatevi, se questi spiriti, voi pentecostali certamente credete ai vostri doni di lingue e interpretazioni, se non potete credere a quello che egli ha fatto qui, allora credete alle vostre lingue e interpretazione di chiamarvi all'altare, che vengano tutti. Se vedete quello operare, questo operare, Dio operare, beh, è Dio! Quanto più qui è la parola, qui che la conferma dice che è la verità. Venite ancora una volta ora e venite ora. Gesù sta passando di qua. Oggi Gesù sta passando di qua. Sta passando di qua oggi. Ora quelli che credono in Dio, veri santi ministri e servi di Cristo, vengano spostandosi mentre noi cantiamo di nuovo ora. Avvicinatevi all'altare intorno a questi qui e preghiamo con loro insieme. Venite. Non volete venire qui? Non posso raggiungerli tutti con le mie mani. Voglio che veniate voi. Alcuni di voi, fratelli che sono ministri, scendete tra di loro laggiù ora. Così potete toccarli e imporre le mani su di loro. Va bene, voi che conoscete Dio, venite. Spostandovi qui intorno, alcune di voi donne con queste donne, voi uomini con questi uomini, spostatevi qua su ora. Questo è un ordine di Dio. Spostatevi su ora. Voi, quello è il momento. Alcune di voi madri devote, alcuni di voi fratelli devoti, spostatevi qui intorno ora in modo da poter imporre le mani su di loro, in conferma, imponendo le mani su quelli che riceveranno lo Spirito Santo. Va bene, ora questo è tutto. Ora perché siete venuti? Perché credete? Siete convinti che Dio è in mezzo a noi, è qui stasera, è qui che opera con grandi segni e prodigi. Spostatevi proprio vicino tutti. Spostatevi in modo che le persone possano avere molto più spazio. Spostatevi proprio vicino. Ce ne sono altri che stanno scendendo per i corridoi. Vedete, avvicinatevi proprio. Quanti nell'uditorio sono interessati a queste persone che stanno qui ora, alla salvezza delle loro anime? Alzate la mano. Va bene. Tutti insieme ora alziamo le mani a Dio e chiediamo la preghiera. Nostro Padre Celeste, ti portiamo stasera a questo uditorio con lo Spirito Santo in mezzo a noi, presente ora, che fa rivivere la sua parola di nuovo. Riempi ogni cuore, Signore. Vieni nella potenza dello Spirito, concedilo, Signore, caccia ogni paura, ogni diavolo, vieni con la potenza di Dio e prendi possesso di queste anime, nel nome di Gesù Cristo, li rimetto a te per la tua gloria.